Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina abbiamo un ospite che è giunto in Australia. Stiamo parlando in collegamento con Perth, con Giorgio Vanni, che è arrivato in Australia dopo un viaggio di diversi mesi, che ritroviamo molto piacevolmente ai microfoni di Radio SBS. Allora Giorgio, ce l'hai fatta, sei finalmente arrivato in Australia dopo un viaggio di 16.000 chilometri che ovviamente non hai fatto in aereo, tu hai fatto Milano-Perth solo via terra laddove possibile, se non sbaglio.
Mi permetto di correggerti, in effetti è stato un viaggio di 25.000 chilometri e anche io mi sono sorpreso nel momento in cui ho fatto i calcoli su carta della lunghezza di questo percorso.
Raccontaci un po' brevemente, perché noi ci eravamo già sentiti più o meno a un terzo dell'itinerario, ci eravamo sentiti dopo il tuo viaggio in Transiberiana e prima effettivamente delle tue esplorazioni in Asia. Tu hai una figlia che vive a Perth dal 2014 e questo viaggio per te è stato un modo per raggiungerla, senz'altro più avventuroso di quello che scelgono di fare tantissimi genitori italiani nel momento in cui raggiungono i figli in Australia.
Ci eravamo lasciati in una situazione veramente idilliaca, perché ero in un villaggio di pescatori sul lago Baikal, quindi avevo terminato il mio percorso sulla Transiberiana e la prossima tappa sarebbe stata abbandonare direzione est e dirigermi verso il sud. Quindi subito dopo avevo ripreso il treno abbandonando la famiglia che aveva accolto per una settimana, un'esperienza veramente favolosa in mezzo alla foresta, alla taiga, sulle onde del lago, e mi ero diretto verso un'altra esperienza altrettanto se non più entusiasmante dal punto di vista di paesaggi e di personaggi che ho incontrato, in Mongolia. Sono rimasto in Mongolia 2 settimane e queste 2 settimane, le prime l'ho passate, ho preso un bus, sono arrivato dalla Russia alla Mongolia in treno e ho preso un bus, sono andato all'antica capitale dell'impero mongolo e lì sono rimasto 1 settimana camminando nelle steppe, facendo trekking, incontrando già personaggi del mondo della Mongolia, e poi l'ultima settimana è stata quella veramente più entusiasmante, perché mi sono unito a uno che faceva dei giri con una jeep nelle steppe per andare di comunità a comunità. Le comunità sono piccole yurte, che le yurte sono le case mobili dei mongoli. Veramente un paesaggio che faceva tornare a quando la natura era incontaminata senza la presenza umana. Sono rimasto 2 settimane in Mongolia e poi ho ripreso il treno e ho abbandonato il percorso della Transmongolica, che mi aveva fatto partire da Mosca, dopo che ho fatto anche il percorso in treno da Milano fino ad arrivare a Mosca, e arrivato a Pechino ho iniziato la mia avventura in Cina. In Cina sono rimasto fino all'inizio di novembre e lì è stata un'avventura, una sorpresa non solo per la natura ma anche per quello che ho trovato in Cina dal punto di vista di tecnologia, di cambiamento della vita da come la conoscevo io. Io in Cina ero stato dal 1993, con piccole visite per altre ragioni a Hong Kong, e la Cina che ho ritrovato dopo tanti anni di distanza non era più diversa, ma era un altro pianeta, sia dal punto di vista di evoluzione della tecnologia, dei treni super veloci, e anche dal punto di vista, per fortuna, di vedere una generazione di giovani che parlavano inglese e con i quali potevo comunicare. È stato veramente molto entusiasmante.
Soprattutto immagino, Giorgio, perché sei passato dalla Mongolia alla Cina in un percorso di qualche centinaio di chilometri, ti sei spostato effettivamente di secoli.
Hai colto perfettamente uno degli aspetti che anche io infatti mi domandavo, che in pochissimo temporalmente, come spazio e come anche alla fine di stata geografica, mi sono trovato ad essere una nazione come la Mongolia, grande come l'Europa, con 5 milioni di abitanti, a piombare in una città come Pechino, che se non sbaglio ha più di 20 milioni di abitanti, e quindi una realtà che era completamente l'opposto, quindi una città metropoli enorme, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista di stile di vita. Se dovesse essere uno shock, lo è stato, ma invece è stata passaggio che mi ha accompagnato, perché le difficoltà che pensavo di incontrare alla fine sono verificate dei fantasmi che non esistevano, tipo mi riempivano la testa, non riuscirai a comunicare, non riuscirai a prelevare soldi qua là, i treni, chissà che difficoltà avrai a pigliare i biglietti, mentre invece e questa la tecnologia mi ha di molto aiutato. Mi sono reso conto una volta che si era rotto il telefonino e di corsa ho trovato uno che me l'ha riparato, che al giorno d'oggi siamo talmente abituati a viaggiare, avendo l'ausilio di internet, che se non vai più sei veramente perduto. Ma dal punto di vista di difficoltà, la Cina, diciamo, per viaggiare mi ha sorpreso, perché è stata estremamente più facile di quello che pensassi. Treni super veloci, servizi che erano funzionali, e poi una generazione di giovani che, contrariamente a quella che è la situazione precedente, parla inglese e è anche disposta a dialogare, a aiutare uno straniero che trova magari in difficoltà.
Giorgio, vogliamo ricordare anche a chi ci ascolta stamattina che tu hai deciso di percorrere l'itinerario, appunto, che da Milano ti ha portato in Australia senza l'utilizzo di alcun aereo. Perché?
Guarda, questo è nato da due ragioni. Prima, mia figlia Gabriella nel 2014 ha deciso di venire a vivere in Australia, e poco dopo, un paio di anni dopo, io sono andato in pensione, mi sono ritirato. E venendo a visitare, insomma, mi è sembrato che tutto il territorio che c'era da visitare, tutto quello che la diversità di popolazioni e culture tra Italia e Australia, mi sembrava che avessi l'opportunità, e non potevo mancarla, di conoscerla e di viverla passo per passo, con tempi di viaggio che erano del passato e non come l'aereo, che in relativamente poco tempo ti portava da un mondo europeo a un australio, che poi sono sostanzialmente molto simili, perché entrambi occidentali. E allora è nato l'idea di dire: ma perché non facciamo un viaggio che comporti, come appunto nel passato, di non prendere nessun aereo, ma usare solamente i mezzi terrestri, treno, bus e carga, arrivare in Australia. E poi da questo è nato un progetto che si è sviluppato lentamente, ma anche in modo preciso, e anche una sfida. E questo era il messaggio che appunto ci tenevo a far passare, che qualunque età tu abbia, non devi assolutamente farti condizionare da dei concetti tipo l'età o tipo altre difficoltà che potrebbero sembrare a prima vista invalidanti o addirittura potrebbero farti rinunciare a un progetto, ma assolutamente, se hai un sogno, sia quello che sia, adesso non voglio dire che deve essere un viaggio così estremo come quello che ho fatto io, ma sia quello che sia il tuo progetto, sia quelle che siano le tue possibilità fisiche, mentali e così via, devi perseguirlo e non devi abbandonarlo, perché sennò perdi il sale della vita. Questa è stata, diciamo, quella sfida che di fianco mi ha sempre tenuto viva la fiamma di non mollare, andare avanti. Si è poi unito a questo anche due altre cose. La prima, di sensibilizzare, che a volte lo faccio notare, come abbia tante volte durante i miei viaggi incontrato dei giovani italiani estremamente qualificati che abbandonano l'Italia non per volontà, per ambizione, che sarebbe positivo, perché da che mondo al mondo succede, ma perché non trovano delle alternative, non trovano delle opportunità in Italia che corrispondono alla loro, diciamo, ambizione. E questa è una cosa che è estremamente negativa, perché un paese che investe su dei giovani fino a portarli alla laurea investe parecchio, e se poi li lascia partire, a questo punto qua si condanna veramente a un futuro che è un futuro incerto, perché il beneficio dell'investimento fatto non va a beneficio del paese che li ha seguiti.
Come nel caso di tua figlia.
Come nel caso di mia figlia appartiene forse anche lei alla mia approccio mentale, e ci ho pensato diverse volte, molto probabilmente sarebbe partita comunque, perché faceva parte della categoria degli ambiziosi. Ma c'è anche il discorso che forse, probabilmente, come tu fai notare ora, se lei avesse avuto in Italia delle opportunità corrispondevano a quelle che erano le sue ambizioni, probabilmente ci avrebbe pensato e ripensato, e probabilmente sarebbe rimasta, e la sua qualifica avrebbe potuto contribuire a fare del bene per il nostro paese. E questo è una cosa che è estremamente grave. Io nella mia carriera ho lavorato molto al di fuori dell'Europa, e una delle ragioni per cui i paesi in via di sviluppo rimangono sempre un passo indietro è perché non riescono a coltivare una classe di gente che sia capace di contribuire allo sviluppo del paese, perché chiaramente se poi tu i più dinamici non riescono a contribuire con la loro conoscenza e capacità allo sviluppo del paese, è difficile per andare avanti. Terzo punto, brevemente, mi sono anche poi unito a un progetto di solidarietà che ho voluto lanciare, anche perché da anni ho adottato a distanza due bambini con due NGO che sono Action Aid e SOS Children Village, e quindi ho deciso di iniziare un fundraising, e questo fundraising l'ho stimolato volta per volta su una pagina Facebook, facendo degli aggiornamenti su quello che era l'avanzare del mio viaggio, scrivendo anche su dei media in Australia e in Italia, e ricordando che c'era la possibilità di contribuire per aiutare questa. Questa è stata una delle, e qui magari faccio un po' di un passo dopo, delle due esperienze che forse sono state anche più toccanti emotivamente del viaggio, perché durante il viaggio ho visitato due comunità, una in Ulan Bator, dove è uno di questi villaggi che supportano e aiutano dei bambini in difficoltà, e un'altra invece in Vietnam, che è un progetto di Action Aid che aiuta un'intera comunità, e questo l'abbiamo fatto riuscendo a andare nel Vietnam, che al di fuori delle rotte turistiche nell'interno del paese, è stata un'esperienza anche quella lì da ricordi veramente impagabili, perché sono in contatti diretti con questa, con una bambina che sai che avevi solamente per iscritto il nome e così via, che cercare di aiutare di persona nella scuola e tutta un'altra cosa.
Quindi sei diventato un travel blogger, anche un influencer e anche impegnato tra l'altro in cause umanitarie. Insomma, davvero il messaggio che vuoi dare, che nulla è impossibile se lo si vuole, mi sembra che sia stato assolutamente realizzato. Vogliamo anche fare un po' il punto dello spazio temporale che ha occupato questo viaggio, quando sei partito dall'Italia ovviamente e quando sei arrivato in Australia?
Dunque, sono partito dall'Italia il 25 di agosto, sono partito dalle sponde del Lago Maggiore, come dicevo ho fatto tutta l'Europa in treno per arrivare a Mosca la Transiberiana, dopodiché Mongolia, e per scendere poi lungo la Cina, Pechino, Shanghai, tutto il sud della Cina, arrivare al confine col Vietnam, tutto il Vietnam, quindi da noi giù Saigon, tutta la costa, entrare poi attraverso il delta del Mekong in Cambogia, Thailandia, la Malesia, tutto lungo la Malesia, per poi arrivare a Port Canang, che è vicino alla capitale Kuala Lumpur. Lì avevo coordinato che c'era un cargo, un enorme portacontainer che avrebbe raggiunto l'Australia, e in 8 giorni mi sono imbarcato su questo cargo e sono arrivato a Fremantle il 4 gennaio. Quindi temporalmente stiamo parlando di 4 mesi e mezzo. Ora resterò qui in Australia fino al 30 di gennaio e poi rientreremo in Italia, quindi sarà più o meno un po' più di 5 mesi.
È impossibile, anche forse un po' sciocco, chiederti qual è stato il momento, qual è stato il luogo, l'incontro all'interno di uno spazio così ampio, attraverso paesi così differenti, che ti è rimasto più nel cuore. Però prima ci hai fatto due esempi. Alla fine di questo viaggio, oggi arrivato e concluso, guardando indietro questa esperienza, in che modo è stata diversa da quella che tu immaginavi?
Guarda, non è affatto una domanda scontata, perché anche io molto su questo ho riflettuto. E a parte i due episodi che appunto già ho citato, sono rimasto, diciamo, sorpreso positivamente, se può essere positivo per il mio giudizio, di come abbiamo incontrato lungo la strada, perché un altro approccio che ho voluto dare era di viaggiare come nei miei 20 anni, nel senso che non per un discorso economico, perché potevo fare le scelte che volevo, ma ho scelto sempre di dormire negli ostelli, nelle guest house, proprio per viaggiare come pensavo poteva essere di 20 anni. E qui sono andato in contatto con tutta una serie di viaggiatori, di ragazzi, più o meno ragazzi sui 30 anni, e mi sono meravigliato più di quanto credessi, di quanti ne ho incontrato, che a un certo momento della loro vita, nel comodo occidente, e incluso anche il Giappone, perché molti giapponesi ho incontrato, hanno detto, ora diciamo facciamo un break, pigliamoci un periodo sabbatico, un anno, 2 anni, o partiamo così con i soldi che ho, vediamo che succede, e sono messi in giro per il mondo senza un itinerario. Questo non me l'aspettavo, di incontrare così tante persone, perché poi è una scelta coraggiosa, perché in fondo insomma io da questo punto di vista non ho questi problemi di abbandonare un lavoro e di lasciare alle spalle una situazione che non so se posso ricreare. Quindi a questo punto qui mi ha sorpreso di incontrare queste persone e mi ha anche arricchito scambiare con loro, chiacchierare sulle motivazioni che abbiamo ognuno di noi di questa avventura. E poi, se devo pigliare un momento topico, veramente, guarda, vi posso ricordare, in Mongolia, alcune volte camminando, facendo così un day trekking, il senso di libertà estrema di camminare in mezzo a queste colline, a queste steppe, con la musica in cuffia, vedere branchi di cavalli, aquile, delle yurte nello sfondo, è stato veramente un senso di libertà che veramente ho provato. E poi tutti gli altri, come dicevi, che giustamente è difficile non includere, tipo non so, avere incontrato delle isole incontaminate, per fortuna speriamo che lo restino, nel sud della Cambogia, un trekking incredibile che non avevo previsto di fare, che me l'hanno consigliato, nello Yunnan, nel sud della Cina, dove sono le gole dello Yangtze, dove è la più alta gola del mondo, sono circa 4.000 metri di dislivello e hai un trekking con dei panorami magnifici. D'altra parte invece mi ha un po' deluso, e questo forse poi ero anche io in giro perché è inevitabile, vedere come tante località decantate turisticamente, riportate su tutte le varie pubblicazioni, siano ormai state difficilmente recuperabili e hanno subito un impatto veramente negativo nel turismo di massa. Ora so che è inevitabile che con l'aumentare del benessere in una zona enorme come l'Asia vi sia una percentuale sempre più elevata di turisti. Quello che mi è spiaciuto è che questo ha portato alla fine ad avere grattacieli enormi su spiagge che erano messe meravigliose e constatare che non vi è veramente inadeguato rispetto dell'ambiente, plastico ovunque, macchine, moto sulla spiaggia, veramente un'incuria che a breve termine, non a lungo termine, secondo me sarà anche negativa per il turismo, perché poi ci si stufa veramente di stare in ambiente da girare. Io sono scappato dopo pochissimi giorni e questo l'ho visto in tantissime località, ormai secondo me sono abbastanza rovinate.
Però bisogna dire, Giorgio, che seguendo un po' quella che è la tua esperienza, nonostante il turismo di massa abbia per sempre cambiato alcune delle icone, soprattutto nell'Asia, ci stai facendo capire che ci sono altrettanti itinerari alternativi che sono tutti da scoprire, ancora più rispettosi magari della cultura che rappresentano. Allora, sei arrivato in Australia finalmente proprio con il nuovo anno, il 4 gennaio. Com'è stato vedere la terra, perché sei arrivato via nave cargo?
Guarda, è tutto uno shock per essere positivo, essere sommerso da delle emozioni, no? Perché già quando ero salito nel cargo avevo già tirato un sospiro di sollievo, perché bene o male durante tutto il viaggio c'è sempre latente la tensione, attenzione il passaporto, attenzione i soldi, attenzione il telefonino, quindi attenzione il prossimo treno, attenzione il prossimo orario, hai sempre questo stato di tensione, no? Quindi già una volta che poi ero salito nel cargo mi sono detto, beh, qui ora sono nel cargo, non ho chiaramente le comodità che possono essere la nave crociera, ma faccio parte anche io dell'equipaggio, però so che la nave mi porterà in Australia senza che debba essere io a preoccuparmi di nulla. Poi arrivato a Fremantle, beh, ti puoi immaginare, una volta che ho fatto le pratiche di migrazione, sono sceso a terra e mi hanno accompagnato al molo, ci siamo visti con Gabriella, beh, non credevo ancora, mi cominciavo a rendere poco per volta a quello che era successo nei mesi precedenti, e è stato veramente una essere sommerso dalle emozioni.
Attraversare 25.000 chilometri per ritrovare e riabbracciare la propria figlia è in sé, comunque, anche da un punto di vista d'immagine, per noi che ti ascoltiamo stamattina, davvero emozionante. Ma se non sbaglio, possiamo coinvolgere in questa nostra storia stamattina proprio Gabriella stessa, e quindi chiedere anche a lei com'è stato essere raggiunta da te dopo questo viaggio epico. Allora, ricordo a voi che siete in ascolto che la prima parte dell'itinerario di Giorgio e l'intervista relativa al suo viaggio è disponibile sul nostro sito sbs.com.au/italian. Adesso è la volta di parlare con Gabriella, la figlia di Giorgio, che è stato un po' il fulcro finale di questo lungo viaggio. Gabriella, buongiorno anche a te.
Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
Giorgio ci ha raccontato che per lui arrivare in Australia è stato uno shock, ma per te vederlo arrivare dalla banchina com'è stato?
Guarda, è stato veramente emozionante. Ho pensato, cavoli, ce l'ha fatta, non potevo crederci. L'ho visto e ero felicissima per lui perché ha raggiunto il suo sogno. Era da tanto tempo che volevamo abbracciarlo e finalmente ci siamo riusciti. Veramente sono andata a Fremantle 2 volte nello stesso giorno. Quindi il 4 sono andata 2 volte a Fremantle perché la mattina pensavamo che arrivasse alle 5 del mattino. Quindi mi sono svegliata alle 3:30 per andare a prenderlo. Sono arrivata lì, puoi immaginare, non c'era nessuno al porto. Mi sono fermata, mi sono guardata in giro, ho aspettato il cargo ma non arrivava. Questo perché ero in contatto con mia sorella, abbiamo guardato un po' online eccetera, perché ovviamente non potevamo sentire papà che non aveva rete per 8 giorni mentre era sul cargo, e abbiamo detto ok, guardiamo un attimino online, vediamo un po' quando arriverà, e c'era scritto le 5 del mattino. Sono arrivato, non c'era nessuno, e poi dopo un po' è arrivato appunto un signore che lavorava al porto e mi ha comunicato, mi ha dato informazioni più precise, mi ha detto guarda, arriverà la sera il cargo. Quindi sono ritornata a casa, poi verso sera sono andata a prenderlo e sono riuscita proprio a riprendere il cargo che arrivava al porto, e poi sono riuscita a abbracciarlo verso le 8 di sera, perché ora che comunque gli hanno controllato tutti i documenti e hanno fatto un po' di cose così per burocrazia, riuscita a abbracciarlo ed è stato emozionante. E poi io ero io che sono andata fisicamente a prenderlo, però con me sentivo la presenza di tutta la famiglia, tutti gli amici che abbiamo seguito dall'Italia, e quindi mi sentivo insomma in compagnia anche di loro.
Un padre che compie 25.000 chilometri per riabbracciare una figlia, sei una figlia molto fortunata.
Sì, veramente molto molto fortunata. Ma sono anche fortunata proprio per la persona che è mio papà, una persona dinamica. E quando mi ha comunicato nel 2018 che era venuto a trovarmi a Bruma, mi ha detto guarda, sto pensando di venire a trovarti in Australia, era nel 2019, ma prossima volta verrò via terra. Io ero veramente curiosa, entusiasta, piena di domande, e ho detto ma veramente, perché quando dice una cosa la fa. E è una persona poi comunque molto responsabile, quindi si è organizzato bene tutto il suo viaggio, e di questo non avevamo da preoccuparci. Però poi appunto quando stava pianificando il tutto, poi durante l'anno, io ho detto cavoli, che bella esperienza, che non vedo l'ora insomma di abbracciarti, vederti e poter vivere in questo momento con te.
Senti,
sì, è stato bellissimo.
La conclusione davvero eccezionale di questa storia, molto molto bella e toccante, è che tuo padre sarà presente con te nel momento in cui riceverai la cittadinanza, proprio nel giorno di Australia Day, tra l'altro, quindi davvero eccezionale, insomma anche emozionante che lui sia con te ad accompagnarti in questa data così importante per te.
Sì, è caduto veramente a pennello perché appunto ripartirà poi il 30, quindi è un modo appunto di averlo lì, e sono veramente contenta perché sono proprio fiera di quello che è riuscito a fare, di mostrare. Ho 64 anni di venire in Australia via terra, ma adesso toccherà a lui essere fiero di me, che diventerò appunto Australian citizen, e di far parte di questa giornata insieme a me, sarà bellissimo. Quindi sono proprio contenta che il caso ha voluto che fosse il 26.
Gabriella, auguri da parte di tutta la redazione, sono sicura anche di tutte le persone che hanno ascoltato la vostra storia questa mattina, per la tua cittadinanza.
Grazie, grazie veramente a tutti che ci hanno ascoltato, grazie a te Francesco per averci dato la possibilità di parlare un po' con te stamattina.
Allora, noi ringraziamo Giorgio Vanni e sua figlia Gabriella. Adesso ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con il resto del programma italiano.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.